occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8:06. Ascolta la mia voce. Concentrati sul tuo respiro mentre scendi in profondità dentro di te. Inspira, espira. Distendi tutti i tuoi muscoli mentre scendi sempre più in profondità dentro di te. Inspira. Espira. Le tensioni se ne vanno. Ogni nodo si scioglie. Rilassa gli occhi, le tempie, il collo, le spalle. Ora sei completamente rilassato. Chiudi gli occhi. Prima di farlo, però, se stai guidando, inchioda. Fermati in mezzo alla strada con le doppie frecce e abbandonati completamente. Anche se dietro hai un tir del Montenegro che ti suona e il conducente si avvicina al tuo abitacolo con un cric in mano. Inspira, respira. Lascia che una luce meravigliosa penetri dentro di te, sempre più in profondità. Lasciati cullare da una dolce onda. L'onda si gonfia, sale e scende, sale e scende, sale e scende. Un'onda dopo l'altra, sale e scende. E se soffri il mal di mare, vomita serenamente. Ora sei completamente svuotato da ogni preoccupazione e anche dal cibo che hai mangiato ieri sera. La tua mente è sgombra, leggera, libera, ma libera veramente. Inspira, espira e ascolta questa voce. Abbonati, abbonati, abbonati. Lascia che il SEPA penetri sempre più in profondità dentro di te, luminoso, pacificato, eterno. Concentrati sul tuo respiro. Ora puoi chiamare. Ora puoi sottoscrivere. Ora puoi cliccare. Abbonamento. 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 Hai raggiunto la pace interiore. Bene. Se l'esperimento non è riuscito, ricominciamo da capo. Tanto questa musica di sottofondo dura 9 ore, più dell'intera saga del Signore degli Anelli. Continua ad ascoltare questi suoni, se proprio non ti vuoi abbonare. Sentilo. Il dolce gorgogliare delle acque. Non sono acque di ruscello. È il sifone che ti si rompe in bagno e che ti allaga l'appartamento. E purtroppo sotto Natale non si trova mai un idraulico. Ma tu inspira ed espira. Rilassa i muscoli della schiena, rilassali fino in fondo. Se non ci riesci, è perché sta arrivando il colpo della strega. Che sfiga! Non ci pensare, inspira e respira. Ascolta le parole di tua figlia che ti annuncia il suo fidanzamento con Mario Giordano. Inspira ed espira. Lascia che il messo comunale ti recapiti la multa per eccesso di velocità. Fanno 300 euro. Peccato. Li potevi investire nell'abbonamento. Abbonamento. Abbonamento. Riprovaci. Rilassati. Inspira ed espira. Inspira ed espira. La pace interiore.
Mannaggia, alla fine mi stavo addormentando io, ma giuro che mi stavo addormentando io. D'altra parte, in questi momenti bisogna provarle tutte, bisogna sfoderare anche l'arma finale, diventa abbonato con l'ipnosi. Oltre questo, francamente, non sappiamo più che fare. E allora, ascoltatori, alle 8 e 12 minuti del mattino, eccoci qua cercando di scuoterci, come se avessimo il conducente del tir del Montenegro con il cric in mano alle spalle, perché noi ci abbiamo provato, e vediamo se ci siamo riusciti. Forse che sì, forse che no, lo scopriremo nell'arco della giornata, perché ancora per tutto il weekend va avanti quest'ultima tornata dell'impresa eccezionale. Ma intanto siamo qui, il Demone del Tardi, ultima puntata della settimana, penultima puntata dell'anno, e in attesa del professor Di Stefano con il giorno delle locuste, che come sempre verrà in studio tra poco per il trailer di quanto accadrà tra poco. E allora, intanto andiamo a vedere che cosa troviamo oggi sui giornali. In verità ve l'ha già detto Serena Tarabini che cosa troviamo oggi sui giornali. Tra le altre cose, c'è il regolamento di conti tra Salvini e Di Maio. Uno che gli vota l'autorizzazione a procedere contro dopo che l'aveva salvato sul caso Diciotti, l'altro che gli scatena contro i social con un hashtag, diciamo, sobrio dal titolo Di Maio infame. Di Maio o Minicchio invece è la scelta che fa il giornale diretto da Sallusti, che oggi è in prima fila, mentre Libero continua a combattere nelle retrovie contro lo stato spacciatore che ci invade con le droghe, ma sicuramente domani tornerà ad affiancare il giornale nella sua battaglia. Salvini non l'ha presa bene, diciamo bene, ma non benissimo. È rimasto un po' sorpreso dal fatto che Di Maio abbia cambiato idea, e lo ricorda anche Mattia Feltri questa mattina nel Buongiorno, in prima pagina sulla Stampa, un Buongiorno intitolato I due tanti, quando ricorda appunto l'analogia speculare tra il caso Diciotti e il caso Gregoretti e il diverso pronunciamento di Di Maio. D'altra parte, ricorda sempre Mattia Feltri, non c'è poi così tanto da stupirsi del fatto che Di Maio cambi idea. Di Maio era quello che mai al governo con la Lega e poi sì al governo con la Lega, mai al governo col PD e poi sì al governo col PD, usciamo dall'euro, no, non usciamo dall'euro, quindi insomma diciamo che è abbastanza coerente. E Mattia Feltri dice a Salvini, il quale rimodula il suo giudizio sull'ex di Rimpetaio alla vicepresidenza del Consiglio e lo valuta adesso un piccolo squallido uomo dopo averlo valutato uno statista. Vi ricorderete che dopo la crisi etilica del Papete, per tornare in sella, lo voleva presidente del Consiglio, manco fosse Adenauer. Comunque, ricorda Salvini, se volessimo per una volta concedergli la presunzione di buona fede, dovremmo poi ricordare il motto del filosofo. Il filosofo era Voltaire, e il motto secondo cui il furfante incontra sempre il suo imbecille. Così Mattia Feltri questa mattina sul Buongiorno della Stampa. Un altro che non ha preso per niente bene il fatto di essere incriminato è lui, Donaldone Trump, che ieri ha twittato 45 volte in meno di 24 ore. Lo racconta Massimo Gaggi oggi, corrispondente del Corriere della Sera, a pagina 11, scrivendo: bugie atroci, un assalto all'America, sono stato messo in stato d'accusa dai fannulloni democratici, poi ancora caccia alle streghe, processo farsa, la Pelosi che sarà ricordata come il peggior speaker nella storia del Congresso. E scrive Gaggi: nel giorno dell'impeachment Donald Trump ha lanciato raffiche di tweet furiosi contro i parlamentari che stavano per metterlo in stato d'accusa. 45 in un breve lasso di tempo non è un record, ormai ci sono giorni in cui il presidente interviene in rete anche più di 100 volte. Ricordate, ricostruita la compulsione presidenziale, Gaggi scrive: è chiaro che i 45 tweet e ancora di più le due ore del comizio tenuto in Michigan, propriamente la Camera stava votando la messa in stato d'accusa, sono la prova generale dello spettacolo che Trump vuole mettere in scena a gennaio. Il presidente vuole trasformare il processo davanti al Senato in un reality, una commedia o un dramma nel quale i testimoni d'accusa diventano imputati. Se non ci riuscirà, il teatro lo monterà fuori dal Congresso, costruendo uno spettacolo parallelo che, a seconda dei momenti e degli umori, potrà essere controprocesso o farsa. Siamo più o meno nello stesso copione salviniano che, come avete sentito nell'intervista a Marco Cremonesi oggi sulle colonne del Corriere della Sera, ha chiamato in causa il processo a 12 milioni di italiani e ha suddiviso anche con l'attenzione di un ragioniere quanti minuti di galera spetterebbero ad ognuno di quei 50 milioni di italiani. Fanno 12 milioni di italiani, fanno circa 50 minuti a testa. Tornando a Trump, scrive Gaggi, lo si è visto l'altra sera davanti ai fan riuniti a Battle Creek in Michigan. Trump ha parlato per due ore sparando in tutto tutte le direzioni. Ha attaccato ovviamente i democratici fannulloni, poi ha attaccato Nancy Pelosi, ha accusato i repubblicani di essere stati troppo accomodanti negli anni scorsi perché non hanno chiesto l'impeachment per Barack Obama, ha attaccato i media, ha criticato la polizia non abbastanza dura nel reprimere le proteste, ma soprattutto Standing Ovation se l'è presa perfino con le lavastoviglie che non funzionano più bene come quelle di un tempo. Qualcuno gli ha chiesto: ma come lo sa, non avendone mai usata una? E lui ha risposto: perché me lo dicono le donne. Eh sì, le donne, non c'è miglior consulente della donna nello spiegare a un uomo come funziona una lavastoviglie nella Weltanschauung di Donald Trump. Andando avanti nelle cose che si leggono, che si scrivono e che poi si leggono oggi sulle colonne dei giornali, c'è una nuova puntata del caso casa di Matteo Renzi sulle colonne dell'Espresso, che oggi vengono anticipate anche sulle colonne cugine di Repubblica, e si racconta che il famoso prestito di 700 mila euro sia stato ripagato grazie al cachet che Renzi avrebbe preso da Lucio Presta, il suo agente nonché grande animatore della Leopolda, per il famoso documentario su Firenze, e pare che per il documentario su Firenze Matteo Renzi abbia preso 500 mila euro, mezzo milione di euro. Ecco, non so quanto abbia preso J.J. Abrams per l'ultimo episodio di Star Wars, sicuramente qualcosa di più, ma non molto di più. 500 mila euro per un documentario che aveva totalizzato 367 mila telespettatori la prima puntata, 464 mila per la seconda, insomma fanno più o meno un euro a spettatore di cachet. 1,8% di share la prima puntata, poco più del 2% per la seconda, che sono risultati più in linea con le percentuali di Italia Viva che con gli share del classico blockbuster. I maliziosi hanno ricordato che venne battuto anche dalla Fabbrica dei biscotti, andata in scena contemporaneamente su TV8, che prese il 2,2%. Non sappiamo quanto abbia preso da TV8 il conduttore della Fabbrica dei biscotti, ma a questo punto direi non meno di 750 mila euro, stanti i risultati. Nella nuova puntata dell'inchiesta sull'Espresso viene ricordato che la media company Discovery Italia, che era poi il committente del documentario, che ha comprato la messa in onda, ha dato alla società di Presta meno di 20 mila euro per i diritti del programma, che è una cifra quasi 25 volte inferiore al cachet ricevuto dal senatore semplice Matteo Renzi. E con tutta la malizia del caso viene ricordato che in casi analoghi artisti come Tony Servillo, Jeremy Irons, Helen Mirren hanno preso tra i 30 e i 50 mila euro per fare i narratori e i conduttori di documentari su grandi musei come l'Hermitage e il Prado. Sempre sulla stessa pagina in cui leggevamo queste notizie di Repubblica si parla anche di Salvatore Buzzi, lo ricorderete naturalmente, uno dei grandi protagonisti del mondo di mezzo e del processo su Roma Capitale. Bene, scrive oggi Federica Angeli sulle colonne di Repubblica che Buzzi ha lasciato il carcere dopo 5 anni. Dopo Riccardo Brugia, braccio destro di Carminati, scrive Federica Angeli, anche Salvatore Buzzi esce dal carcere e trascorrerà il Natale a casa. I protagonisti dell'inchiesta Mondo di Mezzo, lo tsunami giudiziario che ha scosso nel 2014 la capitale portando in carcere per mafia oltre 50 mila persone, è finito con la sentenza della Cassazione in cui è crollato il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso. La decisione del Tribunale d'Appello è arrivata ieri, per cui, fa sapere il difensore del RAS delle cooperative rosse, Buzzi uscirà questa mattina per rientrare a Roma. Ieri sera non ha fatto in tempo, dice l'avvocato, a tornare a casa perché non c'erano i mezzi, e così dopo 5 anni di carcere preventivo Buzzi lascia la cella del penitenziario che per 2 anni ha diviso con Roberto Spada, il boss del clan dei Sinti di Ostia, condannato all'ergastolo lui sì per associazione di stampo mafioso in primo grado. La pena totale a cui era stato condannato Buzzi era di 18 anni e 4 mesi, ma caduta l'accusa per mafia a ottobre in Cassazione ed essendo prescritti molti reati di cui era accusato, i 5 anni di carcere già scontati assolverebbero a quelli di una nuova condanna nell'appello bis che a breve dovrà svolgersi. Buzzi si è così lasciato alle spalle il carcere che dopo la decapitazione dell'inchiesta su Mafia Capitale non rivedrà più, avendo appunto scontato quanto doveva in carcerazione preventiva. Stessa cosa potrebbe accadere ora, conclude Federica Angeli, a Massimo Carminati, al quale all'indomani del giudizio della Cassazione è stato revocato il regime del 41 bis e che si è visto respingere anche lui una prima volta l'istanza di carcerazione. Sic transit gloria mondo di mezzo, perlomeno tra le pareti di Regina Coeli, quando siamo già arrivati alle 8:24. E allora, mannaggia, prima di andare avanti devo convocare immediatamente il professor Di Stefano, perché ci deve dire di che cosa parleremo tra poco al giorno delle locuste. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, it's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving. I'm gonna dance and eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. 1, 2, 3, come on. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time. Wake up. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time. Wake up. I know God made me. Le 8:25, il demone del tardi. Non so se sono riuscito a convincervi ad abbonarvi con l'ipnosi. Ciò che è certo, dicono le cronache della redazione, è che il professor Di Stefano, che ascoltava la radio nell'altra stanza, è caduto in un profondo stato di ipnosi ed è stato fermato mentre cercava di staccare assegni da 5.000 euro consegnandoli ad ogni singolo redattore e urlando a mani alzate al cielo: mi abbono, mi abbono. Buongiorno, professor Di Stefano. Di che cosa parleremo tra poco al giorno delle locuste?
Parleremo del sacco da parte della famiglia Agnelli della FCA, perché con l'accordo di fusione è previsto un ennesimo maxi dividendo che si riattribuiscono gli azionisti, e la famiglia prenderà sostanzialmente oltre 1 miliardo di euro in contanti e ben 360 milioni alla sola dicembre, che è la sapa di John Elkann.
È carico come un appunto che parte per le vacanze con il portapacchi pieno, il professor Di Stefano. Parleremo di questo, ma non solo di questo, tra poco nella puntata del giorno delle locuste. Il sacco degli Agnelli, ha detto il professor Di Stefano, il sacco che ci ricorda un famoso proverbio che dice...
Cosa dice?
Non dire...
No, non...
Se non l'hai nel sacco.
Ah, non dire... No, non me lo ricordo.
Ma è facile.
Va bene, ma stavo concentrato
Non è
su
Agnelli,
questo.
Ma è un'altra bestia. Non dire...
Non dire...
Dica un animale a caso.
Lupo, no, non mi ricordo.
Ma che lupo?
Non mi ricordo.
Lupo in bocca al lupo. Non dire... Fa rima con matto.
No, non me lo ricordo.
Ma fa rima con matto. Cosa può essere? Batto, catto, latto.
Non dire gatto.
Gatto! Oh, non dire gatto. Se non l'hai nel sacco, ricorda questa mattina a tutti voi il professor Di Stefano, come ricordava ai tempi d'oro Giovanni Trapattoni. Ci sentiamo tra poco, professore, con il sacco degli Agnelli, come dice lui, e tanto altro. E vabbè, noi abbiamo già finito, ma ricominciamo tra poco. Vi volevo leggere anche del mega blitz nei confronti dell'Andrangheta, che occupa pagina 8 e pagina 9 del Corriere della Sera di oggi. Semplicemente ne approfitto, tenendo i Foo Fighters in sottofondo, per riportarvi l'attacco del pezzo di Giovanni Bianconi, che si dedica alle carte dell'inchiesta. Per capire il valore della politica per l'Andrangheta, forse basta ascoltare la definizione che ne ha dato Giovanni Giamborino, 58 anni, arrestato nella maxirettata di ieri con l'accusa di curare le questioni economico-commerciali della cosca Mancuso. Intercettato mentre discute con un funzionario del Genio Civile da favorire nella carriera, spiegava: se lo raccomandiamo poi che ti esce, quando cerca una carta te la fa subito, va e te la prende, manda qualcuno che interessa a te e si mette a disposizione. Questo è la politica. La politica, ricorda Giovanni Bianconi, nell'accezione dei boss. E per esempio, quando ancora Giamborino parlava dell'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, diceva: è stato due volte deputato e una volta senatore, con me siamo fraterni amici, se gli dico che si deve buttare dal ponte, si butta dal ponte. E con questo, e con Time Like This in sottofondo, io vi saluto e rinnovo l'appello, ipnotico o meno, ad abbonarvi in quest'ultimo weekend di Impresa Eccezionale. Ci sentiamo tra poco con Il Giorno delle Locuste. Ciao!